Allora, il passaggio di oggi si sviluppa così. Siccome abbiamo puntato lo sguardo, no, sull'umanità di Gesù, che rivela, no, la compassione di Dio per noi, adesso, sia oggi e domani, voglio considerare questa umanità in specifiche situazioni, come vengono descritte queste situazioni, come vengono descritte nei Vangeli. Oggi vorrei trattare questo che ho chiamato moltiplicazione dei pani e mistero del riposo, e riguarda il miracolo della moltiplicazione dei pani, che è narrato, e ho indicato i due testi di Matteo e di Marco, Matteo 14, 13, 21 e Marco 6, 30, 44. Il passo parallelo più significativo nel Vangelo di Giovanni, che illustra un certo contesto che manca ai sinottici, è Giovanni 6, il famoso grande discorso eucaristico di Gesù, che segue la moltiplicazione dei pani. Sotto ho messo il titolo del libro che ho citato ieri, di Neusner, Un rabbino parla con Gesù, dell'edizione Paolino. Faccio una piccola premessa, perché ieri non ho avuto tempo di svilupparla. Quando vi ho citato l'inizio del Salmo 51, il Salmo comincia con pietà di me, o Dio, no? Nella tua grande misericordia. Allora, siccome l'annotazione caratteristica di questi brani del Vangelo è, noi traduciamo sentì compassione, per esempio, no? Matteo 9, 36, vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Poi viene ripreso in Matteo 14, viene ripreso in Marco, sempre il sentì compassione, il verbo è esplagnissi, che in greco, cioè noi tradurremmo con grande misericordia. La resa, no, in questi passi è sentì compassione, e si collega a quello che dicevo ieri sul Salmo 51, no? Cioè, per le tue viscere d'amore, nel senso che il sostantivo ebraico che regge questo, diciamo, per esempio l'aggettivo misericordioso, no? Oppure questo chiamare la grande misericordia, è rechem, che è utero, ma utero non solo per il rapporto, diciamo, no, di sentimento stretto tra la mamma e il figlio, ma anche il fatto che l'utero è la matrice della vita. Allora, l'amore di Dio, no, per noi è produttore di vita, è facitore di vita, è immissione di vita. E la parola pietà di me, no? Perché questa immissione di vita per noi si esprime con Dio a pietà di noi, no? Voglio aggiungere questa cosa: pietà, se io non so, sono un disgraziato combinato, pietà, non castigatemi, no? Fate in modo che io non venga condannato, no? Pietà non ha soltanto la qualifica del fatto che io meriterei un castigo e non me lo danno, no? Quindi salto il castigo, mi abbonano il castigo, no? Che normalmente è il significato che noi prendiamo, ma l'amore di Dio è tale, e guardate che questo non corrisponde all'amore umano, l'amore di Dio è tale che il pietà non vuol dire solo graziato. Meritavo un castigo e non lo ricevo più, sono graziato, ma divento grazioso, cioè divento bello e desiderabile. Cioè l'amore di Dio che si riversa sul peccatore non equivale al fatto di non ti condanno, vivi ancora, ma il peccatore riprende agli occhi di Dio la sua bellezza, non solo, ma diventa desiderabile per Dio. Quindi, per sottolineare questo, non solo graziato, ma grazioso. Ecco, questi due aspetti insieme alle viscere di amore sono tutti e due collegati al sentì compassione. Cioè, tenete conto, ecco, di questo diciamo, di questo riferimento. Allora, primo, come prima cosa, vorrei come delineare il contesto della narrazione della moltiplicazione dei pani. Il contesto più o meno è riconducibile a questa sequenza di eventi. Allora, Gesù ha mandato i suoi apostoli a predicare. Gli apostoli ritornano e raccontano a Gesù tutte le loro gesta. Gesù che dice, ma questi qui hanno lavorato, sarà meglio che lasciate perdere, andiamo in un luogo solitario e ci riposiamo, cioè vi riposate un po'. Quindi tutto inizia con questo invito di Gesù ai suoi apostoli, che aveva mandato appunto a predicare, a riposarsi un po'. Però la gente viene a sapere, cioè è come se individua i movimenti del gruppo e li insegue. Così quando sbarcano, cioè come dire, no, arrivano a destinazione con la barca e scendono, si ritrovano davanti una grande folla. E si annota, Gesù ha compassione della folla, perché l'ha seguito, no? Poi Gesù parla, guarisce, però il giorno passa, questi qui devono mangiare. Allora, cioè, cosa facciamo adesso? Qui bisogna andare a comprare. E Gesù, il famoso, no? Date voi loro da mangiare, e c'è il racconto della moltiplicazione dei pani. Questo riguarda sia Matteo che Marco. Invece Giovanni, che più o meno riprende lo stesso contesto, aggiunge in maniera più diretta quello che è avvenuto. Perché in quell'occasione, e questa è l'annotazione caratteristica del Vangelo, succede così. Allora, prima Gesù voleva portare in disparte i suoi discepoli e invece si ritrova ancora davanti alla gente. Poi dà da mangiare alla gente e la gente si rende conto che è davanti a un personaggio particolare. Decidono, facciamolo re. Non viene raccontato nei sinottici, ma Giovanni allude a questa situazione. È come dire, si è diffuso un entusiasmo messianico e vogliono riconoscere questa qualifica a colui che ha moltiplicato i pani. A questo punto Gesù deve scappare, cioè voleva portare in disparte i discepoli, invece deve andare lui in disparte e sale sul monte, ma con un particolare che spesso noi sorvoliamo, è che Gesù affretta che i suoi discepoli non siano impelagati in questo entusiasmo messianico, perché non è tempo, è fuori tempo. Quindi li fa partire in fretta per andare a Cafarnao e Gesù resta solo sul monte. Poi c'è il famoso episodio, no, che Gesù, c'è la tempesta sul lago, Gesù li raggiunge, arrivano a Cafarnao. E quando arrivano a Cafarnao, la gente che di nuovo ha capito dove si sta dirigendo Gesù, lo insegue e fa le domande. Perché? Sono tutte le famose domande sul pane della vita. Alla fine di questo discorso, di nuovo, Gesù si trova solo. Perché? Non è compreso. Tanto che alla fine dice anche agli apostoli, ma volete telarvela anche voi? E la famosa, no, risposta di Pietro, cioè, dove andiamo? tu hai parole di vita eterna. E poi continua il racconto del Vangelo. Quindi il contesto della moltiplicazione dei pani è esattamente questo. Quindi c'è in gioco la dimensione di Gesù come il pastore, e l'idea del pastore nell'Antico Testamento, quindi nella mentalità ebraica, è Dio che guida il popolo. Se Gesù si attribuisce l'immagine del pastore, vuol dire che è l'inviato di Dio, perché la qualifica di pastore per il popolo di Israele è solo Dio. Quindi già c'è questa autocoscienza di Gesù che si pone come l'inviato di Dio che è pastore del popolo. E proprio perché è pastore che sente compassione, è proprio perché è pastore che moltiplica il pane, cioè dà da mangiare. Ora, questo dar da mangiare, nel grande discorso eucaristico di Giovanni, diventa il pane di vita, cioè l'eucaristia. I riferimenti sono poi da interpretare legati alle eucaristie, perché Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'eucaristia, a differenza dei sinottici, no? I sinottici, quando all'inizio dell'ultima cena, descrivono l'istituzione dell'eucaristia. Giovanni non ce l'ha. Lui ha parlato dell'eucaristia in riferimento alla moltiplicazione dei pani. Allora, ecco, tenete conto di tutti questi contesti. E noi adesso entriamo in questo brano, in questi brani poi, no? Attraverso questa espressione, sentì compassione. Allora, la prima deduzione che riguarda tutte le parole e tutti i gesti di Gesù narrati nel Vangelo. Dietro ogni parola di Gesù, dietro ogni parola, qualsiasi, dietro ogni gesto di Gesù, qualsiasi, che viene descritto nel Vangelo, sta questa compassione che rimanda direttamente all'amore sconfinato di Dio per i suoi figli, per i quali non ha esitato a mandare il figlio unigenito. Allora, ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Gesù, il primo riferimento del nostro cuore non è di: ma cosa ha detto? Cosa ha voluto dire? Non deve essere questo, ma quanto amore deve aver avuto per dire questo? Come deve essersi aperto il suo cuore per poter dire questo a noi? Cioè, noi dobbiamo sentire non il contenuto della parola, ma il cuore che la pronuncia. Dicendo sentì compassione, l'allusione è come se quando si fa riferimento a ogni parola e a ogni gesto, noi dobbiamo sentire questa compassione di Dio. E c'è proprio un bellissimo commento, io ve lo leggo, sono poche frasi, di Origene, quando commenta il profeta Ezechiele. È meglio leggerlo. Allora, la sua riflessione è questa: egli è disceso sulla terra mosso a pietà del genere umano, ha sofferto i nostri dolori prima ancora di patire la croce e degnarsi di assumere la nostra carne, un riferimento all'eternità, Trinità. Se egli, pensate, l'ha detto Origene, che passa per il teologo più filosofo, che passa per colui che addirittura è stato accusato di aver annacquato la dottrina cristiana con la filosofia greca. Se c'è una cosa che è contraria alla filosofia greca, è esattamente questo pensiero che qui dice. Se egli non avesse patito, non sarebbe venuto a trovarsi nella condizione della nostra vita di uomini. Non ha patito dopo. Capite la forza del riferimento? Ha patito prima. Se non avesse patito, non avrebbe accettato questo. Quindi quando Gesù si mostra nella sua umanità, noi dobbiamo già leggere questa capacità di Dio di patire per amore nostro. Prima ha patito, poi è disceso e ha mostrato. Qual è? E si domanda, sempre Origene, no? Qual è questa passione che per noi ha sofferto? È la passione dell'amore. E a partire da quella passione che Dio, diciamo così, ha creato il mondo, ha inviato il Figlio e che Gesù si muove nelle viscere a compassione di noi. Allora, è per quella passione d'amore che ha compassione di noi. E la compassione viene fuori, è caratteristico questo, la compassione viene, come dire, come messa in primo piano quando si manifesta la ragione per cui Dio si è mosso a compassione per noi. Cioè, quando vede l'uomo smarrito, confuso, stanco, affaticato, viene fuori la compassione. Ma è perché Dio ha amato l'uomo in questa situazione di confusione, di smarrimento, che lui ha mandato il Figlio. Non so se ricordate quando è narrata la rivelazione, la prima rivelazione di Dio a Mosè al roveto ardente. Non viene espresso, perché nel roveto no, dice io sono colui che sono, che è una frase, o non vuol dire niente o c'è tutto. A un certo punto poi dice, no? Io ho visto la sofferenza del mio popolo. Cioè, quella definizione di sé è in ragione del fatto che Dio è capace di solidarizzare e solidarizza nella sofferenza. Questa solidarietà di Dio è ciò che Origene chiama la passione d'amore di Dio per noi. Questa passione d'amore che ha mandato il Figlio rende Gesù capace di compassione. Non so se sono riuscito a far vedere i passaggi. Per esempio, quando in San Paolo noi leggiamo ma chi ci separerà mai dall'amore di Cristo? È perché Paolo ha percepito questa passione d'amore di Dio per noi, che è talmente, non solo talmente profonda, ma talmente precede il peccato dell'uomo, che il peccato dell'uomo non la scalfisce. Non solo, il peccato dell'uomo non fa che alimentare questa passione d'amore di Dio per noi, perché il peccato aggiunge oppressione alla nostra condizione, cioè ci fa ancora più degni di compassione. Non so se è questa dinamica che va colta. Se non si coglie questa dinamica, noi siamo ancora nell'ottica della legge. Dio ha detto questo, io lo faccio, quindi mi deve prendere. A parte che è una grande presunzione, ma soprattutto chi ragiona così, e quasi sempre noi ragioniamo così, noi ci poniamo fuori della rivelazione di Dio che splende, diciamo, che si manifesta nel suo splendore con l'umanità di Gesù, che ha compassione di noi. Quando San Paolo dice, no, forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, elencano tutte le cose. Niente, perché l'amore di Dio precede tutto, perché l'amore di Dio ingloba tutto, non si fa spostare da niente. E c'è una bella espressione del profeta Isaia, che anche i profeti sono coloro che non tanto che hanno annunciato ciò che riguarda Dio, e noi spesso intendiamo ciò che riguarda Dio come si manifesterà nel futuro, no? Il profeta, noi immaginiamo sempre che anticipa quello che avverrà, no? Che non c'entra niente, però noi normalmente pensiamo così. Invece i profeti sono coloro che si sono così sintonizzati sulla passione d'amore di Dio per il suo popolo che ne colgono tutte le sfumature e le trasmettono al popolo, che regolarmente, dopo un momento di entusiasmo, ti saluto e va per conto suo. E questo andare per conto suo rende il cuore insensibile fino a far combinare pasticci, oppure a creare talmente disperazione, che poi per forza deve dire: oh, dove andiamo a finire? Torna a Dio, no? E il ritorno non è semplicemente il ritorno a eseguire i comandamenti, ma il ritorno è sempre a sentire la passione d'amore di Dio per noi. Questo sarebbe il principio della conversione, no? Allora, c'è una bellissima espressione che dice: ascoltate e vivrete. Adesso però non mi ricordo più la citazione, poi andrò a cercarla. Ascoltate e vivrete. E quando Gesù poi dirà: venite a me voi tutti che siete affaticati e io vi ristorerò, risponde a quella espressione: ascoltate e vivrete. Risponde a quello che diceva Origene, alla passione d'amore di Dio per noi. Quando, questo è un collegamento che faccio io, non so quanto sia fondato, però ve lo annuncio lo stesso. Allora, quando Gesù ha visto i discepoli, no, che erano stanchi dell'opera apostolica eseguita, dice: no, venite qui a riposare, no? Questo del venire a riposare ha un valore molto molto particolare, perché anche qui il riposo di Dio consiste semplicemente nel fatto che, siccome ho fatto fatica, adesso dormo un po' e quindi riprendo energia. Vuol dire questo? Cioè, per esempio, quando voi ascoltate il racconto della Genesi per la creazione, no? La prima giornata, seconda giornata, terza, arriva fino alla sesta, che si conclude con la creazione dell'uomo, no? E poi si dice: oh, tutto è cosa buona, adesso mi riposo. Se fosse stancato Dio? Se fosse stancato? Allora, gli antichi rabbini, e in questo poi seguito da tutta la tradizione, anche cristiana, no? Si sono domandati: ma siccome non è che Dio si stanca ad operare, allora quando dice mi riposo, si sono fatti la domanda: ma cos'è che è stato creato il settimo giorno? Il riposo. Allora, il riposo, e in questo senso provate a guardare come il mondo si muove, diciamo, no? Noi vediamo l'universo in continua evoluzione, diciamo, in continuo movimento, no? Ma non è soltanto l'universo che è in movimento, la nostra vita è un continuo movimento, cioè tutto è in movimento, ma è un movimento indefinito per andare dove? Allora, il riposo è la dimensione di pienezza, di armonia, di pace, di gusto, di intimità, di tutto il movimento che è caratteristico del mondo. Il mondo non è compiuto, e la nostra vita non è compiuta. Si compie nel riposo. Quando Gesù dice venite a me e io vi ristorerò, vuol dire io sono il riposo per voi. E in ambiente francescano non c'è un pensiero di Chiara d'Assisi quando dice Gesù non aveva posto dove posare il capo. E quando l'ha reclinato perché ha dato il suo spirito, no? Cioè è morto. Allora, Gesù in che cosa si è riposato? I santi hanno delle intuizioni particolari. In che cosa si è riposato? Si è riposato totalmente nell'amore di Dio per noi, tanto da non avere mai per sé alcun riposo. Il fatto di riposare nell'amore di Dio per noi è quello che rende noi creature piene, belle, diciamo quello che dicevo prima della grazia, graziose per Dio. È il compimento del nostro essere creature. Il riposo è arrivare a questa pienezza che sottolinea la grandezza, come dire, la profondità, no? Lo splendore dell'amore di Dio per noi che tutto compie. Quando San Paolo deve definire la dinamica del regno di Dio che si compie, non dice perché Dio sia tutto in tutti. E cosa vuol dire questo? Se non che tutti i beati davanti a Dio, è come se dicessero, finalmente sappiamo che tutto è amore tuo per noi. Ma tutto, non in quel momento, tutto anche guardando la vita che è passata. E in un certo senso è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Allora, vi faccio la. Ma sì, tanto posso continuare dopo altre cose. Allora. Un papà perde un figlio a 14 anni, è così legato che pensa sempre di poter rincontrare questo figlio. Sono passati, adesso no, 6 anni, poi dopo, sono passati 10 anni, quando lui se lo immagina e dice, mio figlio adesso avrebbe 20 anni, 25 anni, no? Quando io morirò, il tempo è passato anche per lui. Attenzione, non è che chiede una risposta con la testa, ma c'è il desiderio di incontrare il figlio secondo tutta la storia che lui ha vissuto. Sono 3 anni che facciamo tutte le settimane discussione su come sarà in paradiso, no? E a me ha fatto pensare così. Se ognuno di noi fosse definito nel suo essere quando muore, no? E poi restasse così, allora, se io sono, non so, tipo, mi manca un braccio, sono sciancato, risorgo così, allora, quando noi saremo davanti a Dio, tutto ciò che è un limite del nostro essere, non ci sarà più. Perché ognuno, guardando Dio, guardando l'un con l'altro, non può che vedere lo splendore dell'amore di Dio. Solo di un corpo resteranno le ferite. Di quale? Di Gesù. La cosa strana è questa. Se io vedo un condannato, supponiamo, non ho partecipato all'esecuzione, poi mi fanno vedere il corpo e io vedo, non so, le ferite, no? E dico, mamma mia, che scempio, che cattiveria, no? Che malizia, no? Allora, se io vedo le ferite in un corpo, devo pensare alla cattiveria che l'ha prodotta. Ma quando le vedrò in paradiso, si pensa ancora così? Si penserà solo al fatto, guarda com'è grande l'amore suo. Questo è ciò che renderà tutti una cosa sola. E questa, diciamo, questi segni di ferite non solo non ricorderanno più la nostra cattiveria, ma saranno segno dello splendore dell'amore di Dio che godiamo. O i nostri peccati hanno lo stesso destino, ma noi non ci rendiamo conto. Allora, se io ho dato una botta a te e in paradiso dice vedo la botta che ti ho dato, per dire, no? Perdonate questo, è un modo un po' bambinesco, ma per far capire una certa cosa. Allora, quella botta, se tutti e due siamo in paradiso, quella botta non sarà più espressione della mia ingiustizia, ma di quanto è stato grande l'amore che non mi ha negato la possibilità di partecipare anch'io. Quella botta che io ho dato diventerà per me motivo di splendore, di esperienza di Dio. Ma è così, cioè è così, nel senso che questa è la vicenda della nostra vita. Allora, fin tanto che noi restiamo nei nostri sentimenti, ogni ferita parla della nostra cattiveria. Ma quando noi possiamo accedere a questa esperienza dell'amore di Dio, ogni ferita parla dei cuori aperti a quell'amore. E in certo senso non verrà perso nulla della concretezza della nostra persona, anche nei peccati. Ma non verranno più ricordati come peccati, verranno ricordati come possibilità di esperienza dell'amore di Dio. In questo senso vuol dire che niente della nostra vita si perde. Se è vero che l'amore di Dio ha preceduto tutto, sarà anche vero che seguirà tutto. E tutto sarà visto in quell'ottica. Questo è frutto del sentì compassione per loro. Durerà fino al regno di Dio. Un'altra domanda vi faccio. La scrittura non comincia con, per la vita dell'uomo, no? Con l'immagine di un giardino, il giardino terrestre, no? L'uomo è collocato in un giardino, bello, no? Un giardino. Il paradiso è concepito come un giardino. L'Apocalisse finisce con l'idea del paradiso, del regno di Dio, come un giardino. Ma come? Una città. Naturalmente una città che è un cubo, quindi è come la nostra casa. La nostra casa è 14x14x14. Cubo perfetto. La casa dove abito. Perché il regno di Dio, no? Non è più calcolato come un giardino, ma come una città. Perché il regno di Dio si esprimerà nelle relazioni, non in una natura che ti accoglie, ma nelle relazioni. Stamattina, nella lettura della lettera agli Efesini, c'erano il principe delle potenze dell'aria, no? È una concezione degli antichi, no? Ma io avevo ascoltato già avevo letto nei padri, ma avevo ascoltato una spiegazione di un anziano monaco ortodosso romeno, e mi aveva riportato, lui aveva un fratello, no, che viveva da eremita, e gli avevano chiesto, dice, ma quando ci sarà la fine del mondo? E la risposta dice, quando non ci sarà più sentiero tra uno e l'altro. Allora pensate, il diavolo non abita il nostro cuore. Al diavolo è negato l'accesso al nostro cuore. Il diavolo abita nello spazio che c'è tra un cuore e un altro, che è lo spazio delle relazioni. Quando si dice l'aria, si intende lo spazio che c'è tra una persona e l'altra. Questo spazio può essere vissuto mondanamente o spiritualmente. Se è vissuto mondanamente, lo spazio è retto dal diavolo e il diavolo non crea mai comunione. Il diavolo separa, il diavolo crea distanza, il diavolo mette impedimenti. Lo spirito invece che lavora per la comunione è liberare lo spazio tra uno e l'altro in modo che uno possa sempre trovare l'altro totalmente. Allora, lo spazio che c'è tra uno e l'altro è lo spazio che può diventare regno di Dio o regno del diavolo. Quando noi parliamo di libertà, non immaginate come dire, che io divento libero come poi, non so, non dipendessi più da niente. L'uomo libero conosce che dipende da moltissime cose. Ma la libertà si esercita nel fatto che io non occupo più, non impedisco più l'accesso tra me e un altro nello spazio che ci lega. Ora, quando questo spazio è libero, noi siamo guidati dallo Spirito di Dio. Guidati dallo Spirito di Dio, il cuore può riconoscere la bellezza dell'amore. E in questo si riposa. Quello che deriva dal sentir compassione, Gesù moltiplica i pani, dà da mangiare e la gente si riposa. Poi dopo vedremo in che cosa consiste, diciamo, questo riposo, no? Però tenete conto che il riposo ha a che fare con la liberazione dello spazio tra uno e l'altro per poter vivere di quella compassione di Dio. E l'idea che c'è sotto è questo, no? Se Dio vive dell'amore per noi, noi che siamo fatti a immagine di Dio, non possiamo pensare di realizzarci come creature, come esseri, no? Nella nostra umanità in modo diverso. Quindi chi non vive di quello stesso amore che non dipende da quello che l'altro fa, non si trova compiuto, cioè non avrà mai riposo. Pensate alla gelosia. La gelosia, da una parte, guai se non ci fosse, perché vorrebbe dire che noi non contiamo niente per nessuno. Ma se c'è soltanto gelosia, è meglio lasciarla perdere, perché la gelosia è come se succhia, ti succhia tutto. L'aria che c'hai attorno è tutta succhiata e tu muori, come dire, non hai più, non hai il respiro, no? Allora, la gelosia è in funzione del fatto che io devo far valere qualcosa di me per l'altro e l'altro mi deve qualcosa. Quel mi deve, o io devo far valere, non corrisponde a quel sentir compassione. Tutto ciò che non corrisponde a quello non tocca la radice del cuore e non porta a riposo. E voi potete analizzare le cose sempre in questa ottica, no? Allora, più voi analizzate le cose, non analizzate con la testa, però nel modo di percepire la dinamica che le cose hanno, no? Che gli eventi hanno, voi scoprirete che la dinamica che porta a riposo è solo quello che procede dal sentir compassione, senza dipendere in nulla dall'altro, però totalmente aperto all'altro, al servizio dell'altro. Questa logica è la logica che poi vive Gesù nella sua umanità e che noi, a furia di guardare a Lui, alla sua umanità, possiamo scoprire ciò che ci contraddistingue nel profondo del nostro cuore. Se noi non cogliamo che quello che Gesù ci dice tocca delle corde segrete del nostro cuore, noi non riusciremo mai a fare quello che Gesù dice. Devi poter cogliere che quello che dice riguarda le corde segrete del nostro cuore. Metteteci pure tutte le difficoltà, metteteci pure tutto, ma se voi avete la percezione che sono toccate le corde segrete del cuore, prima o dopo l'energia adatta vi viene. Ma se il cuore non è toccato in questa energia, vi può apparire Dio quindi si può stendere davanti a voi, neanche lo degnate di uno sguardo. E questa è la nostra vita. Allora poi dopo un pomeriggio continuerò a sottolineare, no, come Gesù, diciamo, compie questo riposo per noi e come ci invita sia a trovarlo in lui e sia a offrirlo ai nostri fratelli.